Perché l'esperienza di Dio è il risultato, il portato cumulativo di tutta la rivoluzione. E l'evento del Cristo è proprio una svolta in questo senso che questo entrare nel Io sono, il nome del Cristo nel Vangelo di Giovanni è Io sono, ego mihi. Quindi il cosiddetto evento del Cristo è l'entrare nella terra di tutte le condizioni per acquisire Dio. Quindi il Buddha 600 anni prima non poteva altro che dire che Dio in fondo è ancora una illusione. E lo era a quei tempi. Vi ricorderete quel bellissimo dialogo tra il re Milinda e il saggio Nagasena. Il re Milinda chiede e pone la domanda dell'io, dell'immortalità dell'io, e il saggio Nagasena si impegna a dimostrargli che Dio è una illusione. Ora, qui faccio una piccola parentesi. Quando io parlo di buddismo, parlo del buddismo ortodosso, cioè di ciò che il Buddha ha comunicato all'umanità nel VI secolo prima di Cristo. Il problema che sorge molto spesso, specialmente in Occidente, mi è capitato anche negli Stati Uniti, nell'estate dove ho tenuto diverse conferenze, è che anche nel buddismo, nel corso di questi 2500 anni, sono entrati tantissimi elementi di evoluzione successiva, che naturalmente sono molto belli proprio perché sono dell'evoluzione successiva, ma non hanno nulla a che fare col buddismo del Buddha dei 600 anni prima di Cristo. Uno dei pensieri fondamentali del Buddha 600 anni prima di Cristo era: l'io è un'illusione, perché a quei tempi lo era. Non c'erano ancora le forze dell'io, non c'erano i presupposti evolutivi per fare l'esperienza dell'autonomia singola, individuale dello spirito umano. E il saggio Nagasena dice, prende l'esempio del carro, dice: tu come sei venuto qui a trovarmi col carro? Che cosa è vero del carro? Qual è la realtà del carro? Le ruote sono reali, le stanghe sono reali, la cassetta è reale. Quindi tutti gli elementi sono reali. Però quando tu usi un nome, carro, per fare la somma di tutti questi elementi, perché sei troppo pigro per enumerare ogni volta i vari elementi, quando tu dici la parola carro, intendi dire un'altra realtà oltre a tutte le parti, oltre a tutti i pezzi, no? Non è che tu dicendo carro adesso hai un'altra realtà, la realtà sono tutti i pezzi. Così è con l'essere umano. Tu c'hai i pezzi, c'hai il corpo, c'hai le passioni dell'anima, c'hai l'ira, la concupiscenza, c'hai i pensieri, c'hai i sentimenti, gli impulsi volitivi, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome sei troppo pigro, ed è anche comprensibile, che tu non vuoi ogni volta che ti riferisci all'essere umano fare una lista che non finisce più, dici io. Ma tu dicendo io non ti riferisci a nulla di reale. È un'illusione. La realtà sono le parti, i pezzi. La rabbia c'è. La gioia c'è. L'impulso volitivo c'è, ma l'io? Un enorme passo evolutivo dal Buddha 500-600 anni prima di Cristo ad oggi è il sorgere delle forze reali del Dio. Non andare a dire a finite che Dio è un'illusione. Forse avrebbe risposto, forse per te, ma non per me. La filosofia di questi idealisti è tutta fondata sull'esperienza sostanziale, reale dell'io, in quanto unitarietà di tutta la compagine infinita delle realtà che sono dentro all'essere umano. Ma l'esperienza dell'io è la forza morale di attribuire a sé la molteplicità infinita delle proprie manifestazioni. È una forza morale. È la forza morale di riferire a un centro interiore di responsabilità morale tutto ciò che io compio. Ciò che io compio è molteplice. I greci hanno avuto il politeismo. Il politeismo è il livello dell'anima. Il politeismo è il livello della pluralità. L'ebraismo, che ha preparato il cristianesimo, ha fatto sorgere la consapevolezza del monoteismo. Il sorgere del monoteismo è il sorgere dell'esperienza dell'io. L'esperienza dell'io dice: sì, è vero che in me c'è l'impulso di palla di Atene, l'impulso di Zeus, l'impulso di Plutone, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è in me una forza unitaria di gestire, a partire, di fare l'unità di tutti questi impulsi. Quindi i greci sono gli esperti dell'anima, della pluralità degli impulsi dell'anima, ecco il politeismo, una cosa bellissima. Gli ebrei, con il cristianesimo, con l'ebraismo e il cristianesimo, è sorta l'esperienza unitaria dell'io, e questa esperienza unitaria dell'io è stata riferita alla divinità che fu concepita in termini di monoteismo. Chi ha ragione? Tutti e due. Però, cari amici, si vive in tutt'altro modo quando io mi sento soltanto una somma di un calcolo infinitesimale, e quando invece faccio il calcolo integrale del mio essere. Quando dico, ebbene, adesso c'è colpa la milza che non funziona, e il sequestro è perché non mi va. Quando distribuisco la responsabilità su migliaia di fattori, e invece vivo in tutt'altro mondo, quando riferisco la responsabilità di tutto ciò che avviene dentro di me a me in quanto io. Ma tutte e due le posizioni sono possibili. Si può vivere come essere dell'anima dispersi in tanti impulsi, si può vivere come spirito, come essere unificati. Il linguaggio permette tutte e due le cose. Io posso dire: ma Paolo mi ha fatto arrabbiare, mi fa arrabbiare, allora lui la causa, io sono l'effetto. In italiano si può anche dire: io mi sono arrabbiato, non lui mi ha fatto arrabbiare. Come si permette di farmi arrabbiare? Io mi sono arrabbiato. Un essere che dice io mi sono arrabbiato è un essere maggiormente evolutivo, perché rende responsabile l'io dell'arrabbiatura. Finché io dico mi ha fatto arrabbiare, do a lui la responsabilità di quello che avviene dentro di me. Ma in questo modo dico sono un bambino, perché lui decide di quello che avviene dentro di me. In tedesco è la stessa cosa, Ich ärgere mich. Oppure si può dire ich ärgere mich. Io mi arrabbio. Però quando dico io mi arrabbio, allora sono io che devo smettere di arrabbiare. L'ottuplice sentiero viene compiuto in un modo tutto nuovo, tutto diverso, se io cerco la giusta rappresentazione, il giusto concetto, la giusta parola, la giusta azione, eccetera, 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 a partire dalla forza dell'io. Quindi sono io che devo trovare, in chiave di libertà, in chiave di amore, qual è la giusta parola, qual è la giusta azione, qual è la giusta posizione mia nel mondo. Oppure se invece vado dal Buddha per farmi dire: caro Buddha, dimmi un po' tu qual è la giusta parola, qual è la giusta azione, dimmi qual è la mia giusta posizione. Vado dal padre spirituale per farmi dire quale professione devo fare. Andare al padre spirituale per farmi dire da lui qual è la mia posizione nel mondo andava bene 2500 anni fa. Dove sorge la forza dell'io, resta vero che la giusta posizione, il mio giusto compito va trovato, ma lo devo trovare io. Ecco la differenza. Quindi non è l'ottuplice sentiero che cambia, ma cambia profondissimamente il modo di compiere questi 8 atti fondamentali dell'essere umano. Diventano 8 atti dell'io. È l'io che vuol trovare la giusta rappresentazione attraverso l'attenzione alla percezione, guardare le cose con attenzione in modo da avere le giuste rappresentazioni, farsi i giusti concetti, trovare le giuste parole, le giuste azioni, il proprio posto giusto nel mondo, nella società, le giuste abitudini, la giusta conseguenzialità tra passato, presente e futuro, la giusta introspezione meditativa, tutti i compiti dell'io, della libertà dell'io. Le altre due dimensioni che io vi ho ricordato è la dimensione dell'umanità intera e della terra, della natura, dei regni di natura, tutte le creature che ci circondano, le piante, i minerali, gli animali. Nel buddismo ortodosso, in ciò che Buddha aveva da confidare, da dire all'umanità nel VI secolo prima di Cristo, non poteva, il gradino evolutivo della coscienza umana non era ancora acuto da assumere in sé lo sguardo a tutta l'umanità. Coloro di voi che conoscono il buddismo ortodosso mi daranno ragione quando io dico: la salvezza che il Buddha ha presentato allora è una salvezza del tutto personale, individuale. Il singolo vuole purificarsi, cerca di purificarsi sempre di più in modo da tirarsi fuori da questa ruota di incarnazioni, ma non pone mai la domanda: ma cosa avviene di tutti gli altri esseri umani? In chiave dell'evoluzione dopo la grande svolta, l'essere umano è chiamato a capire che una redenzione personale non esiste. Si può essere redenti unicamente amando e facendo sorgere, facendo salire tutta l'umanità. Nessuno può raggiungere la pienezza dell'umano senza volere la pienezza di tutti gli esseri umani. Non ci è più concesso un cammino spirituale che si permette di disattendere l'amore per tutta l'umanità. Se avessimo più tempo potrei raccontarvi il modo in cui Steiner descrive l'incontro, per esempio gli incontri spirituali tra il Buddha e Gesù di Nazareth, 600 anni dopo la morte del Buddha, e che il Buddha, lasciandosi contagiare dall'amore universale del Cristo, dell'essere dell'amore, ha compreso lui stesso cosa mancava e cosa doveva mancare nel suo buddismo di 500 anni prima: la dimensione dell'amore universale a tutta l'umanità. E ancora non meno importante, pensate, il Buddha 600 anni prima di Cristo, e ripeto di nuovo, a quei tempi andava bene così, dice: compito del cammino spirituale è di superare ogni brama che si rivolge al mondo visibile, in modo da non aver più bisogno di incarnarsi. Cosa manca? Cos'è che manca? Oltre alla dimensione, alla prospettiva dell'umanità intera, cos'è che manca? L'amore alla natura. Come se l'essere umano potesse entrare nel nirvana, nella beatitudine, nella perfezione del suo essere, lasciando indietro, dimenticando gli animali, le piante e le pietre. Il Buddha oggi, in questo momento, spiritualmente ci dice: o essere umano, così come tu allora non avevi ancora le forze dell'amore, non le potevi avere, eri ancora bambino, per porre la domanda della redenzione di tutta la terra, di tutta la natura, così ora devi capire che non esiste redenzione dell'essere umano senza una corredenzione di tutte le creature. L'essere umano si redime unicamente redimendo
tutta la natura e tutta la terra. Non c'è altra redenzione di amore per l'essere umano che la trasformazione amante di tutta la terra.
Ditemi voi se questa prospettiva di responsabilità cosmica, tellurica dell'essere umano avesse potuto essere presente 600 anni prima di Cristo. No, perché se fosse già stata possibile allora, allora non ci sarebbe evoluzione. Ma ecco la realtà tangibile, enorme dell'evoluzione, che oggi noi abbiamo la possibilità e la responsabilità di aggiungere dimensioni realissime, profondissime, essenziali, che allora non erano possibili. Immaginate la tristezza del Buddha oggi di fronte a esseri umani che pensano di essergli fedeli, restando e arrestando l'evoluzione al punto in cui si trovava 2500 anni fa, quando lui stesso come Buddha ha fatto passi da gigante e ha accompagnato l'umanità proprio in base a questi esercizi compiuti, sapendo che facendo questi esercizi l'umanità avrebbe trovato sempre nuovi gradini evolutivi. È un anacronismo tragico quello di voler conservare un buddismo che era bello, che era amante dell'uomo, che era consono ai tempi, 2500 anni fa. E il Buddha diventa una teoria morta, una teoria che si è fermata. Nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner, il Buddha è un essere vivente, pieno di amore. E la grande domanda dell'umanità attuale è: saremo noi in grado di coltivare forze evolutive dello spirito in modo da essere capaci di percepire e di entrare in dialogo col Buddha vivente di oggi? Perché ha davvero cose del tutto nuove da dirci. Ci parla con la voce dell'amore che ci accompagna in questo momento, con i gradini evolutivi che in questo momento bussano alla porta della responsabilità morale dell'umanità. Se nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner non ci fossero queste cose grandi che conquistano il cuore umano e convincono la mente umana, io non mi sarei permesso di aggiungere al cristianesimo tradizionale questo enorme ampliamento di orizzonti. Perché c'è sempre gente che continua a dirmi: ma deve essere un po' picchiato quello lì per andarsene via dalla chiesa e andare a finire da Rudolf Steiner. Ma io vi dico, è questa gente qui che non ha la minima idea, e forse non la vuole avere un'idea, di ciò che c'è in Rudolf Steiner. Perché il cristianesimo tradizionale non ha mai posto la domanda fondamentale: chi è il Buddha oggi? Dov'è oggi? È vivente, è una realtà, non è una dottrina soltanto sclerotizzata. Io vi chiedo, cari amici, dov'è questa domanda nel cristianesimo tradizionale? Non esiste. Io sono stato nell'Oriente, nel Laos, e i missionari più vecchi di me si aspettavano da me che io convertissi i bravi buddisti dall'errore del buddismo alla verità, non del cristianesimo, del cattolicesimo. Io ero giovane, non mandava di convertire quelli lì dall'errore alla verità. Però questo è il cristianesimo tradizionale. Non voglio essere cattivo in queste cose, proprio non lo voglio essere, ma sono cose fondamentali. Dobbiamo crearci delle idee chiare, che poi sia comprensibile che il cristianesimo tradizionale fa fatica con questo bravo Rudolf Steiner. Certo che è comprensibile, però vogliamo essere onesti. Perché c'è, sorge in questa chiave di scienza dello spirito la possibilità di amare il Buddha, di essere grati a apprezzare ciò che lui ci ha permesso di divenire 2500 anni fa, e in più la domanda o l'anelito a comunicare con lui, uno Steiner che comunica con Buddha, col Buddha vivente Io ho detto che non si tratta di credergli subito tutto, ma io vi pongo la domanda: avete qualcosa in contrario per principio col fatto che ci si metta in contatto col Buddha vivente oggi? E se avete qualcosa in contrario, che cos'è che avete in contrario? Abbiamo più di un'ora di dibattito dopo, quindi non mi dite che non avete la possibilità di dire la vostra. Non faccio soltanto domande retoriche, perché io mi permetto di parlare con una certa forza, ma do a voi anche la possibilità di dire quello che pensate. Ma questa domanda è importante: cosa possiamo avere noi di principio contro il fatto che Rudolf Steiner pone la domanda: ma chi è Buddha? Dov'è oggi? Cosa dice oggi? E che ci tocca di constatare che l'impulso della scienza e dello spirito di Rudolf Steiner è l'unico nell'umanità di oggi che pone queste domande, che sono così fondamentali. Sarebbe sufficiente per essere guardinghi, almeno essere guardinghi nel condannare questa scienza dello spirito. Se ora avessimo il tempo, potremmo riprendere di nuovo questi 8 bellissimi atti interiori, però con questa triplice, con questa lira di Apollo, adesso dell'io, della prospettiva, della dimensione dell'umanità intera e della dimensione dell'amore per tutta la natura. Così come il Buddha allora diceva: cerca di tirarti fuori il più presto possibile da questo mondo delle piante, eccetera. Oggi noi diciamo: certo che la prospettiva evolutiva resta quella del Buddha di redimere, di spiritualizzare tutta la materia. In fondo era questa l'affermazione del Buddha. Bisogna tutto spiritualizzare. Però adesso siamo diventati un pochino più modesti, ci diciamo, sì, per spiritualizzare tutta la materia, per operare la risurrezione della carne, è la stessa cosa. Il termine cristiano è la risurrezione della carne. La risurrezione della carne è la spiritualizzazione di tutta la materia. Prima o poi ci arriveremo, e quindi termineranno le incarnazioni dentro questa materia materiale. Però il Buddha oggi e il Cristo oggi ci dicono: caro essere umano, guarda che ci vorrà un pochino di tempo. Quindi non si tratta di farlo al più presto possibile, di tirarsi in un mondo spirituale al più presto possibile. Si tratta invece di portare con te tutta la terra, tutta la natura. E ci vorranno un paio di millenni. Ma l'affermazione fondamentale resta la stessa. Si tratta di redimere, di far assurgere da questa pesantezza di materialità tutta la creazione. Però il Buddha ci aggiunge oggi: sì, in effetti ci vogliono diverse incarnazioni, e queste diverse incarnazioni vanno volute, vanno amate. L'essere umano deve sentire gioia, deve rallegrarsi del poter, deve avere il privilegio di poter ritornare sulla terra sempre di nuovo, finché l'ultima creatura sia redetta, l'ultima pietra, l'ultima pianta, l'ultimo animale. Però alla fine viene tutto redetto. Se ci poniamo la domanda del giusto, della giusta percezione, della giusta rappresentazione, numero uno, in chiave della forza dell'io, in chiave di redenzione di tutta l'umanità, in chiave di spiritualizzazione, trasformazione, umanizzazione di tutta la natura, di tutta la terra, che è la nostra madre, è la nostra madre, la terra, questo sacrificio immenso delle pietre, delle piante, degli animali per permettere la nostra evoluzione, si aspettano da noi come ricambio d'amore, che noi le trasformiamo e le portiamo con noi nella risurrezione della carne. Però la giusta percezione, la giusta rappresentazione, numero uno, il giusto concetto, il giusto giudizio, numero due, la giusta parola, numero tre, la giusta azione, tutte queste cose diventano giuste in un modo diverso quando noi ci proponiamo di rafforzare sempre di più l'esperienza dell'io, quindi l'esperienza dello spirito umano, della responsabilità amante e illuminata nei confronti di tutta l'umanità, di tutta la creatura, Il giusto, questo ottuplice giusto viene trovato in tutt'altro modo quando ci poniamo la domanda del giusto nei confronti di tutta l'umanità, nei confronti di tutta la natura. E se facessimo passare questi 8 atti fondamentali, vedremmo che il Buddha allora li ha compresi tutti e 8 in una dimensione di acquiescenza, in una dimensione di perlomeno leggera rassegnazione. Per esempio, prendiamo per esempio il quinto, la giusta posizione, il giusto karma. Il Buddha non voleva dire 500 anni, 600 anni prima di Cristo, devi a partire dalla tua libertà, devi ribellarti di fronte al fatto che la società, che la nascita, l'eredità ti abbia dato un posto, devi essere tu liberamente a porti nel cosmo a trovare il tuo posto. Il Buddha diceva l'opposto. Se tu ti trovi in una data casta, se tu ti trovi in un dato karma, se tu ti trovi in una posizione sociale che ti è stata data, accettala. Quindi la giusta posizione voleva dire per Buddha: accetta il tuo karma. Là dove il karma ti ha posto, là vai bene. Come reagisce l'uomo d'oggi? Dice: un momento. Oggi abbiamo tante donne che non sono neanche d'accordo di essere donne, per esempio. Il Buddha sarebbe orripilato. Ecco le differenze enormi che sono successe. Quindi, così come questi 8 atti interiori erano visti allora e dovevano essere visti dal lato della quiescenza, dal lato dell'accettazione, dal lato della sottomissione, in fondo comune a tutti questi 8 atti è l'affermazione del Buddha che dice: sottomettiti, accetta la saggezza del karma che ti conduce. Oggi, io non dico che oggi c'è soltanto l'altro lato, non accetta nulla e inventa tutto. No, oggi il compito è tutt'altro. Oggi il compito è di ritrovare sempre il nuovo giusto equilibrio tra accettare e la libertà. Perché, cari amici, prendiamo in questo quinto passo del duplice sentiero. Trova il tuo giusto posto nella società, nel mondo, nella vita, eccetera. Come lo si trova? Come faccio io a sapere qual è il mio giusto fatto? Ci sono due grandi sbagli fondamentali, due estremi. Uno è quello di rassegnarsi e essere soltanto passivi, sono gli altri che mi devono dire, o è il padre spirituale che mi deve dire, o è il capo che mi deve dire cosa devo fare, un estremo che non va bene. L'altro estremo è di dire: io non ascolto nessuno, sono io a sapere cosa devo fare. Sarebbe un altro estremo che disattende la realtà. Però, cari amici, trovare il giusto posto, il proprio giusto collocamento nel mondo d'oggi, in chiave di equilibrio tra accettazione e libertà interiore, è un compito ben più arduo che non quello che il Buddha ci ha proposto 2500 anni fa, di rassegnarci, di accettare. Quindi io non sto dicendo che il nostro modo oggi, che il giusto oggi sia di andare all'altro opposto. Non ho detto questo, perché sarebbe un'altra forma di schiavitù. La libertà dell'io, la forza dell'io si mostra proprio in questa vivacità, in questa capacità di muoversi tra questi due poli, tra questi due estremi, e la prontezza a fare sbagli sempre di nuovo da tutte e due le parti, e la capacità, la forza interiore di imparare dai propri sbagli. Però questo presuppone una consapevolezza del fatto che io devo tenere conto di tutte e due le cose. Da un lato è la realtà oggettiva che mi deve dire qual è il mio posto, e dall'altro sono io che devo dire al mondo che cosa sono venuto a fare. Chi mi dice quali talenti sono i miei? Gli altri? Perché se non c'è nessuno che mi riconosce un talento, ce l'ho davvero? Io sono il pittore più talentato di questo mondo, però nessuno apprezza i miei quadri. E beh, colpa dell'umanità. Quindi la forza dell'io è la forza di affrontare questo ottuplice sentiero del Buddha in un modo tutto nuovo, che si adopera a ristabilire sempre di nuovo l'equilibrio tra il mondo esterno e il mondo interno, tra l'umanità e l'io, tra il mondo, la terra, la natura e l'io. In questo dialogo infinito c'è proprio l'esercizio dell'io. E si tratterebbe ora di ripassare in rassegna questi 8 gesti fondamentali dell'io in chiave di altalena della vita, sempre tra estremi. Però resta il dato fondamentale che la vita è fatta di questa ottuplice, di questo ottuplice movimento. Si tratta sempre di trovare la giusta, attenta percezione in modo da avere le giuste immagini impresse, le giuste rappresentazioni. Si tratta sempre, in secondo luogo, di farsi i giusti concetti, i giusti giudizi interiori sulle cose, di trovare la verità delle cose. Si tratta sempre di esercitare la libertà dell'io in chiave di attenzione alla parola che si usa, amare la parola, non parlare a vanvera, avere una responsabilità morale nei confronti della parola, trovare la parola giusta che sia una parola ferma quando l'altro ha bisogno di una parola ferma, che sia una parola dolce, incoraggiante quando l'altro ha bisogno di incoraggiamento. E ci vuole questa parola, e poi ci vuole quest'altro tipo di parola. E quanto è giusto questo, quanto è giusto quell'altro? Lo deve sapere Dio. Poi trovare le giuste azioni, cosa non facile, oggi, in un mondo così complesso. Ma il Buddha oggi ci dice, ecco, adesso tu eserciti Dio proprio adoperandoti ogni giorno a trovare le giuste azioni, il giusto modo di agire nel mondo che ti circonda. Devi trovare la tua giusta posizione, facendo il meglio della posizione in cui sei, ma può darsi anche che devi avere la forza di cambiare la tua posizione, ma lo devi sapere tu. Ed è un travaglio interiore che fa crescere la forza dell'io. E poi devi cercare di non agire a vanvera, nel senso che è sempre tutto nuovo, ma di creare le vere abitudini, cioè ciò che è buono, ciò che è vero, che diventi per te un'abitudine. E poi vuoi adoperarti a costruire l'armonia giusta tra il tuo passato, il tuo presente e il tuo avvenire. E vuoi trovare come ottavo cammino il giusto modo di meditare, il giusto modo dell'introspezione, cioè il modo consono ai tempi di oggi di contemplare se stessi, di contemplare il mondo. Facciamo una pausa e poi la parola sarà.